Continuiamo come seconda parte il ritiro iniziato il mese scorso. Il tema è sempre lo stesso: Dio e misericordia. Non soltanto misericordia alcune volte e giustizia altre volte, ma Dio è sempre misericordioso. Dio si è mostrato misericordioso quando ha annunciato il suo regno, la sua presenza a tutti gli uomini, anche ai cattivi, anche agli ultimi, anche ai peccatori. E adesso consideriamo la sua grande misericordia quando perdona i peccati di tutti, anche di quelli che non meritano nessun perdono. Dio è sempre misericordioso. Nel regno di Dio non c'è spazio per il peccato, per cui qualora ci fosse un peccato, Dio lo perdona, lo assolve, lo toglie. E Dio è in grado di perdonare qualunque peccato, ed è in grado di perdonare sempre. È nel suo carattere essere sempre misericordioso e sempre capace di perdonare. Ecco, il nostro Dio è quel Dio che fa splendere il sole sui buoni e sui cattivi e fa piovere sul giusto e sull'ingiusto. È buono sia con i buoni che con i cattivi. E questo a noi fa un po' rabbia, perché noi vorremmo un Dio che premiasse i buoni e castigasse i cattivi. Come noi facciamo una differenza tra buoni e cattivi e riserviamo un diverso trattamento ai buoni, gli diamo la coppa del vincitore e ai cattivi li cacciamo in prigione, così vogliamo che anche Dio faccia una differenza tra buoni e cattivi e sia buono con i buoni e sia vendicativo o giustiziere con i cattivi. Invece il nostro Dio, e forse ci dispiace, fa splendere il suo sole sui buoni e sui cattivi, fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Questo tipo di Dio, certo, non ci è familiare, non ci è normale immaginare Dio così. Non perché noi siamo cattivi, ma perché l'uomo appunto è portato a premiare i buoni e castigare i cattivi, a gioire per il bene e a dispiacersi e a vendicarsi per il male. E non soltanto noi sentiamo così perché siamo in un mondo scristianizzato, ma anche i santi del popolo di Israele pensavano così. Noi troviamo nel Siracide, che è un libro appunto che raccoglie la sapienza dei santi di Israele, troviamo queste parole: se fai il bene, sappia chi lo fai, così avrai una ricompensa per i tuoi benefici. Fai il bene al pio, alla persona devota, e ne avrai il contraccambio, se non da lui, senz'altro dall'Altissimo. Ma non dare nessun beneficio a chi si ostina nel male, né a chi rifiuta di fare l'elemosina. Da al pio e non aiutare il peccatore. Lasciala perdere. Benefica il misero e non dare nulla all'empio. Anzi, impedisci che gli dia del pane e tu non dargliene, perché egli non ne usi per dominarti. Difatti tu riceverai il male in doppia misura per tutti i benefici che gli avrai fatto. Poiché anche l'Altissimo odia i peccatori e farà giustizia degli empi. dal buono e non aiutare in nessun modo i peccatori. Siracide, parola di Dio, era un modo di sentire Dio, come un giustiziere, che dunque è benevolo, misericordioso con chi se lo merita, con i buoni, e invece la fa pagare con i cattivi, non soltanto con i nemici, ma anche con quelli che nel suo popolo si comportano male. Fa una vera distinzione. Perciò voi immaginate come gli ebrei hanno reagito, gli ebrei che appunto pensavano così, secondo il Siracide, secondo il buonsenso di ogni persona, di ogni popolo e di ogni secolo. Ecco, immaginate come hanno reagito gli ebrei quando appunto si sentono dire: voi pregate per i vostri persecutori, amate i vostri nemici, date il pane a chi ha fame e non aspettatevi il contraccambio, date in prestito il vostro mantello e non aspettatevi la restituzione, a chi vi percuote sulla guancia porgi anche l'altra, a chi ti chiede di fare un chilometro fanne due con lui. Ami i tuoi nemici, perché anche Dio fa così. Infatti il tuo Dio fa splendere il sole sui buoni e sui cattivi e fa piovere sul buono, sul giusto e sull'ingiusto. Non provate un po' di rabbia voi nel sapere che Dio fa il benevolo, fa il piacere e con gli uni e con gli altri? Non vi fa venire un po' di rabbia il fatto che il vostro Dio, che il nostro Dio, non sappia fare giustizia a tempo debito? In mia presenza, cosa che io vedo che almeno lui sa mettere le carte a posto e sa dare il giusto a chi se lo merita, e nel bene e nel male? Perché capite che in base al Dio che io ho in mente, poi io ho un tipo di comportamento. Sì, nei confronti di Dio, vivo in un modo o nell'altro la mia vita cristiana, sì, nei confronti dell'altro. Avrò un atteggiamento o un altro atteggiamento in base al tipo di Dio che ho in testa. Se per me Dio è uno che castiga i cattivi, è chiaro che io non accetterò che una persona mi faccia del male, e se mi fa del male io mi vendico, come farebbe Dio. Ecco un esempio di due persone che si recano al tempio a pregare, persone molto diverse, che hanno una vita molto diversa, che stanno conducendo una vita molto diversa, però tutti e due si presentano a Dio. Ecco da come ciascuno dei due parla, ecco come l'uno concepisce Dio e come l'altro si immagina Dio. Entrambi si recano al Tempio. Attenti che Gesù raccontò questa parabola per alcuni che presumevano di essere giusti. Io sono giusto, sono a posto, ho la coscienza a posto, sono una persona rispettabile, sono un buon cattolico, un buon frate. Io non ho nulla di che vergognarmi. Mi ritengo giusto. E precisa Gesù, per alcuni che presumevano di essere giusti e disprezzavano gli altri, io non mi comporto come quello lì, come quel mio parente che me ne ha fatte. Io sono una persona onesta, affidabile, molto schietta, una persona apprezzabile, che va a testa alta, che non dà scandalo come quello lì. Ecco, Gesù raccontò questa parabola per alcuni, i farisei, cioè le persone impegnate, osservanti, i buoni cattolici, i buoni frati, le persone esemplari, che in comunità hanno un ruolo di buon esempio e difatti danno un buon esempio. Gesù raccontò questa parabola per alcuni che presumevano di essere giusti e disprezzavano gli altri. Ed ecco la parabola. Due uomini salirono al tempio a pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: «O Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano. Io digiuno due volte la settimana e pago le decime di quanto possiedo». Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore». Io vi dico, questi tornò a casa sua giustificato, a differenza dell'altro, perché chi si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato. Da come parlano, da come pregano, mi accorgo che il fariseo e il pubblicano hanno di Dio una diversa concezione. Per il fariseo Dio è uno che premia i buoni e castiga i cattivi, cioè fa discriminazione, distingue, si comporta in un modo con gli uni e in tutt'altro modo con gli altri. Invece il pubblicano pensa, spera, che Dio abbia misericordia di lui, anche se lui non la merita questa misericordia. Perché peggio di così non poteva essere, non poteva vivere. Però spera che faccia piovere e faccia splendere il sole anche su di lui che è ingiusto e che è cattivo. E che dunque sia benevolo, sia misericordioso anche verso di lui, che non merita questa compiacenza, questa misericordia. Il fariseo si presenta davanti a Dio, sa che c'è poca distanza tra lui e Dio, si possono guardare faccia a faccia, si avvicina a Dio. Lui non è un peccatore che è distante, che è un lontano. Lui è vicino, è prossimo a Dio. Può guardarlo in faccia, alzare gli occhi al cielo. Si sente a posto, con la coscienza a posto. Non ha nulla da nascondere o da rimproverarsi. A viso aperto si presenta a Dio. E così pregava tra sé. Ma per sé pregare vuol dire parlare con qualcuno, rivolgermi a qualcuno che è davanti a me, che è diverso da me, che è altro da me. Qui invece dice, e la cosa incuriosisce, pregava tra sé. Si pregava addosso, parlava con se stesso. Lui è il Dio a cui si rivolge. Formalmente si rivolge a Dio, ma in realtà si rivolge al suo io. Parlava tra sé. Oh Francesco, come sei in gamba. Pregava così e diceva: «O Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri». Presumevano di essere giusti e disprezzavano gli altri. La prima cosa che dici a Dio è questa: io non sono come gli altri, sono diverso, perciò che tu comportati diversamente con me. Diversamente, eh? Non trattarmi come tratti gli altri, perché sono diverso. Io non sono come gli altri. E appunto, siccome si considera lui stesso un Dio, è lui che giudica, gli altri sono ladri, ingiusti, adulteri. E anche questo qua, non fidarti. Io non sono come questo pubblicano. Pubblicano vuol dire pubblico peccatore. Tutti sanno che un pubblico peccatore è un mafioso, è un delinquente pubblico, è un malfattore. E il fariseo ricorda a Gesù, gli presenta la lista della spesa. Guarda che io digiuno due volte alla settimana. Cioè sono un pio israelita. Perché l'israelita, il cattolico pio, buono, il buon cattolico, digiuna due volte alla settimana. Infatti digiunavano il martedì e il giovedì. Lo sappiamo da documenti molto antichi. Ecco, io digiuno come fa il buon israelita, il pio israelita. Ho la coscienza apposta, sono un buon cattolico, un ottimo frate. Io digiuno due volte alla settimana e pago le decime di quanto possiedo, faccio più del dovuto, perché secondo la legge mosaica stava al compratore pagare appunto l'IVA per ogni prodotto che acquistava, pagare le tasse, la decima. Ma il fariseo, che appunto ha comprato un paio di scarpe da questo negoziante, dice: e se questo qui non ha pagato l'IVA, non ha pagato la tassa, lui è un peccatore, è un impuro, e io acquistando da lui divento anch'io impuro perché ho un contatto con un peccatore. Io non voglio essere impuro per il suo peccato, per cui per sicurezza, casomai non avesse pagata lui la tassa, me la pago io. Sta lui a pagarla, ma per sicurezza la pago io, così che sono sicuro di essere puro al 100% e presentarmi a Dio con tutte le carte in regola. E il fariseo, casomai Dio si fosse dimenticato, gli dice: guarda che io ho fatto questo, io ho questi meriti, mi sono guadagnato il paradiso, ho meritato il paradiso, ho meritato la vita eterna. Ecco ciò che ho fatto. Perciò ricompensami. Tuo Dio mi devi qualcosa perché io ho fatto tanto, ho fatto tutto per te. Tu mi devi questa grazia. Che dunque la grazia non è più un dono gratuito, è un dono dovuto. Tu mi devi questa grazia, questa ricompensa. È chiaro che un fariseo, un uomo che prega così a Dio, concepisce Dio come uno che merita i buoni, e lui presenta le sue carte in regola, e poi invece castigherà i cattivi, che sono ben diversi da lui. Quelli sono ladri, ingiusti, adulteri, eccetera. Ecco, il fariseo sa che Dio è un giustiziere e uno che premia, che non fa piovere sui buoni e sui cattivi, ma che fa piovere acqua sui buoni e fa piovere zolfo sui cattivi. Distruggiamoli. Signore, voi che invochiamo Dio perché ci va, perché mandi un fuoco e distruggi i samaritani che ti hanno rifiutato? E Gesù li rimproverò. E continuò il suo cammino passando per un altro villaggio. E quel fariseo si immagina un Dio così. Quante volte anche noi ci immaginiamo Dio così? Per cui se non ci siamo impegnati, oppure siamo devoti, siamo fedeli, andiamo tutte le volte alla messa la domenica, e Dio mi deve ascoltare, Dio mi deve dare la grazia, perché io ho osservato tutte le regole. Sono un devoto di Medjugorje, sono uno che recita il rosario, anzi tre rosari al giorno, tutti i giorni. Faccio la Via Crucis, faccio le mie devozioni, la coroncina della misericordia, faccio tutto. Mi deve garantire la vita eterna, me la sono meritata. È da 10 anni che io peno, alzandomi alle 5 del mattino, per assicurare tutte le preghiere. E quando mi è successo di commettere un peccato un po' serio, mi sono confessato subito, mezz'ora dopo, perché voglio essere a posto con Dio. Per noi è normale pensare così. Per noi è normale immaginare Dio così, che premia i buoni, che ha uno sguardo di benevolenza, che benedice i buoni e la fa pagare, che almeno lui la faccia pagare. Qui da noi la giustizia va come va, ma io penso che Dio, spero che Dio, mi auguro che Dio la faccia pagare. Se poi io vedo un delinquente ammalarsi anche lui, stare male anche lui, dico, il Signore vede, il Signore è intervenuto, ha fatto capire che non è uguale vivere da malfattore e vivere da benefattore. Ma perché il Signore non guarda giù e non mette le cose a posto? Quante volte lo diciamo? E per strada al mercato parlando con le amiche e anche in confessionale parlando con il confessore, padre, le cose non vanno bene, come mai il Signore non interviene, non fa qualcosa? Non si può andare avanti così. Un Dio che ha un po' di sale in zucca, che sa quel che fa, dovrebbe intervenire. Intervenire così. È ciò che si aspetta il fariseo. Ma il fariseo andò a casa sua non giustificato, non salvato, non guarito, non a posto. Lui si era messo in prima fila, si era esaltata, esaltato, in realtà lui è il più lontano da Dio. Il pubblicano invece, al contrario, invece, fermatosi a distanza, pubblicano è consapevole che c'è una distanza tra lui, peccatore, pubblico peccatore, e Dio, il tre volte santo. E sa benissimo che secondo la legge lui non può avvicinarsi al tempio, perché è un impuro. Rischiando grosso, sale ugualmente al tempio, però si ferma debitamente a distanza. E sa che è giusto che lui stia distante, perché c'è un abisso di distanza tra lui e Dio. Lui è un lontano. È consapevole di essere marcio, è consapevole di essere peccatore. Non è finta umiltà, sono peccatore, siamo tutti peccatori. No, no, no. Tu sei peccatore perché sai benissimo che cosa hai fatto e lo sanno anche gli altri. E anche gli altri ti reputano, e giustamente, un poco di buono. Dicendo, non tra sé, dicendo, parla a Dio. Esce fuori di sé, si relaziona con Dio. Ah, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto. È la conseguenza logica del fatto che lui è distante, è lontano da Dio, è un lontano. Però, benché sia consapevole di questo, e dunque assuma gli atteggiamenti corporei che indicano questo, sta a distanza, non alza gli occhi al cielo, si batte il petto, però dice, oh Dio, abbi pietà di me peccatore. Dio, sii misericordioso con me che non merito misericordia, perché sono marcio, sono un peccatore. Ma di te ho bisogno. Io non mi ritengo, non mi presumo giusto. No, io so di essere marcio, malato. Di te ho bisogno. Non lo merito, sono a distanza. Non alzo gli occhi al cielo, mi batto il petto, neanche dovrei essere qui, nel Tempio. Non me lo merito, ma Signore. Nessuno mi guarda, nessuno mi aiuta, perché tutti giustamente mi disprezzano, mi allontanano. Tu non fare come gli altri, abbi pietà. Non elenca il male che ha fatto, no? Io, tutta la mia vita, tutto me stesso è peccatore, è marcio, è malato. Non ho commesso alcune azioni negative, tutto in me è negativo, è malato, va sanato, va guarito. Signore, mi rivolgo a te. Ecco, noi ci aspetteremo appunto che da ciò che sono i due, uno è un osservante, è un fedele all'alleanza, l'altro è un peccatore, è un infedele inaffidabile, uno è un benefattore, ha fatto del bene, l'altro è un malfattore, ha fatto del male, appunto ci aspetteremmo la giusta ricompensa o la giusta punizione, cioè la risposta conseguente e logica. Dal bene nasce il bene, dal male nasce il male. Gesù a questo punto cambia le carte in tavola, cambia le regole del gioco e dice: no, io valuto diversamente da voi. Vi dico in verità, questo qua è il peccatore che non merita nessuna misericordia, perché è un peccatore, va a casa sua guarito, salvato, giustificato, a differenza dell'altro che si riteneva già giustificato, già salvato, perché è perfetto con le carte in regola. Lui non va a casa sua giustificato, anzi va a casa sua non giustificato, non malato. Perché chi si esalta, chi si considera vicino a Dio, di fronte a Dio, in realtà è l'ultimo. Chi invece si ritiene lontano da Dio, perché è peccatore, in realtà gli è vicino. Perché Dio ama tutti, ma ha uno sguardo di riguardo per chi tra i suoi figli è più bisognoso, è più peccatore, è più malato. È come la mamma che ama tutti i suoi figli, non fa preferenza tra i figli, e guai se la facesse. Talvolta capita che la mamma preferisca l'uno all'altro, ed è un grosso sbaglio che poi il figlio sente pesantemente su di sé come segno negativo. Comunque la mamma di per sé non deve fare nessuna preferenza tra i figli. Però è normale che una mamma abbia una predilezione tra i vari figli per quel figlio che appunto è stato segnato dalla sfortuna, perché è nato con qualche handicap, oppure ha avuto qualche difficoltà nel suo matrimonio, con i suoi figli o sul lavoro. Per cui una mamma ha un'attenzione maggiore per quel figlio che è più disgraziato degli altri, perché merita, in quanto è più sventurato degli altri, merita un maggiore riguardo, una maggiore benevolenza. Così fa Dio. Dio ama tutti i suoi figli, indistintamente. Ha una predilezione particolare per chi tra i suoi figli ha maggiormente bisogno. Ecco, questi tornò a casa sua giustificato, a differenza dell'altro, perché chi si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato. Cioè Dio è capace di capovolgere i destini. È come se Dio dicesse: cambiamo le regole del gioco. Secondo la vostra logica c'è chi sta sopra e chi sta sotto, chi è vicino a Dio e chi è lontano. Ma io ti dico, tu pubblicano, vieni avanti, perché sei stato capace di fare breccia nel cuore di Dio. Ti sei appellato alla mia misericordia, che tu non meriti, ma che io ho. Hai toccato il mio cuore e tu forse hai saputo che io ho un debole per chi si appella alla mia misericordia. Perciò vieni accanto al tuo Signore. Ed ecco la morale della storia che Gesù appunto racconta con questa parabola. Il Dio, secondo Luca, andando contro l'immaginario dei religiosi dell'epoca, Dio ha un debole per i peccatori e fino alla fine spera che anche quel peccatore se ne torni a casa sua giustificato. Farà così anche verso il figlio prodigo. Aveva due figli, uno buono e l'altro cattivo. Uno che rimane in casa sua e lavora per sempre per lui, invece l'altro che un bel giorno, prima ancora dell'età maggiorenne, se ne va e sperpera tutti gli averi che il padre gli ha passato. Anche in quel caso, questo figlio che non meritava di essere accolto, il padre lo ha accolto e fece festa per averlo accolto e disse che c'è più gioia in cielo per un peccatore che si converte che non per 99 pecore che non hanno bisogno di conversione. È chiaro che questa concezione di Dio non piace a tutti, non piace neanche a noi. Mentre questa concezione di Dio, ecco, può far rinascere speranza in chi veramente è peccatore, è condotto una vita che appunto merita giustizia, vendetta. E che dunque appunto sperano costoro di essere accolti nonostante i loro peccati. Ecco perché appunto, no? Si avvicinavano a lui, a Gesù, tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. E che i peccatori hanno capito che Gesù è diverso dagli altri. Giudica in modo diverso. Lui ha misericordia, tenerezza anche per chi non la merita. Allora tutti costoro, disprezzati dagli altri, accorrono numerosi a Gesù, tutti i pubblicani e tutti i peccatori, per ascoltare questa parola che li consola, che gli dà speranza. E cos'è che Gesù, ecco, diceva a queste persone? Ah, mentre presenti c'erano anche alcuni farisei e scribi, i quali invece mormoravano, cioè brontolavano e bestemmiavano, parlavano male di Gesù, dicendo: costui riceve i peccatori e mangia con loro. È come se io, non so, io accogliessi un mafioso, capisci, mi trattenessi con lui e andessi a fare una festa con lui. Tu immagina che scandalo. Perché appunto il pubblico peccatore è uno che pubblicamente è noto come persona indegna di stare con gli altri. Allora Gesù disse loro, ai pubblicani, che erano venuti numerosi per ascoltarlo, i farisei che invece mormoravano contro Gesù perché stava con i peccatori, bene, allora Gesù disse loro questa parabola: chi di voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e va dietro a quella perduta finché non la ritrova? Vuol dire che lascia le 99 nel deserto, perciò senza un recinto che le protegga, che le custodisca, nel deserto. Dunque passibili anch'esse di disperdersi, di essere magari sbranate dal lupo. Ecco, chi di voi, noi rispondiamo, a nessuno di noi farebbe così. Ecco, chi di voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e va dietro a quella perduta? Va alla ricerca di quella perduta. Per quanto tempo? Un'ora? Ah, anche un mese, anche 6 mesi. Fin quando non la ritrova. Fin quando non la ritrova, lui continua a cercare, continua a perdere tempo, ecco, per trovare questa pecora. Ecco, Dio è uno che perde il suo tempo dietro a un peccatore perché lo vuole ritrovare. Il suo obiettivo è ritrovarlo, cercarlo. Finché non la ritrova. Ritrovatela, non è che la prenda a bastonati, così impari un'altra volta a farmi questa cosa. Ti caccio all'inferno o almeno 100 anni di purgatorio, così ti arrostisci per bene. Ritrovatela, se la metti in spalla, tutto contento, non arrabbiato. E va a casa sua e chiama gli amici, i vicini, dicendo: rallegratevi con me, sono così contento che voglio condividere con voi questa mia gioia. Ma un Dio così è ben diverso da me. Io mi comporterei, e non soltanto io ma anche voi, ben diversamente. E ci vantiamo di comportarci diversamente da così. Ma il nostro Dio è fatto così. Chiama gli amici e i vicini dicendo: rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora che era perduta. Così vi dico, ci sarà più gioia in cielo per un peccatore convertito che per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione. Si comporta come il padre, che dice ai servi: presto, portate qui il vestito più bello e rivestitelo, mettetegli l'anello al dito e calzare i piedi, portate il vitello grasso ammazzato, mangiamo e facciamo festa. E imbandisce lui stesso un pasto festoso. E dice il motivo: perché questo mio figlio era morto ed è tornato alla vita, era perduto ed è stato ritrovato. È scappato di casa, ha lapidato i miei beni, si è drogato fino all'inverosimile, che si arrangi, che vada all'inferno. E cominciarono a far festa. C'è il figlio maggiore, che la pensa come me e come te, che invece si indispettisce con il padre. Dico: ma cosa fai poi? E questo è il modo di comportarsi. Ma questo ha sciupato tutti i beni e anche la mia eredità ha sciupato. Adesso che è tornato, vuole che io faccia metà di ciò che è rimasto a me come parte che spetta a me. E gli fai anche festa. Ma se fuori testa. Ecco, il nostro Dio per noi è un Dio fuori di testa. I miei pensieri non sono i vostri pensieri, le mie vie non sono le vostre vie, il mio giudizio non è come il vostro giudizio, io sono molto diverso da voi, voi siete uomini, io sono il santo. Chiaro che ci vuole molta fatica, molta conversione perché io cambi i miei sentimenti, le mie reazioni, la mia logica e la pensi come Dio per poi comportarmi come Dio. E Gesù racconta queste cose, annuncia queste cose, questo è il Vangelo che lui sta annunciando, che Dio è misericordioso, che Dio libera i prigionieri, dà speranza anche a chi è morto, lo risuscita, libera e guarisce i lebbrosi, cioè anche l'uomo disperato, senza possibilità, eccetera, Dio riesce a riscattarlo, a cambiargli il destino. Dio è motivo di speranza e di vita per tutti, in qualunque sua situazione. Gesù forse ha appena parlato di queste cose quando ha visto che molta gente, proprio i migliori del villaggio, lo abbandonano, perché è un discorso questo inaccettabile, è un Vangelo improponibile, che presenta un Dio che non ci interessa, anzi che ci stizzisce. E Gesù in quello stesso istante, mentre appunto molti maggiorenti della città se ne vanno, indispettiti per ciò che lui dice, rivela, Gesù esultò dallo Spirito Santo e disse: ti rendo lode, oh Padre, Signore del cielo e della terra, che hai nascosto queste cose ai dotti e ai sapienti e li hai rivelati i piccoli. Sì, oh Padre, perché così è piaciuto a te. Ogni cosa mi è stata affidata dal Padre mio, e nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre. Il Padre conosce bene come sono io, chi sono io. E io conosco bene Dio, conosco bene il Padre. So che volto ha, so che temperamento ha il Padre, so che tipo è il Padre. E nessuno sa chi è il Figlio se non il Padre, né chi è il Padre se non il Figlio, cioè lui stesso, e colui al quale il Figlio lo voglia rivelare. Anche il mio discepolo, che veramente sente come me, sa chi è il Padre, perché io gli rivelo chi è il Padre, gli rivelo il vero volto del Padre. Occorre che annunci questo Dio, che mostri questo volto di Dio al cuore di Israele, cioè a Gerusalemme. Occorre che vada a Gerusalemme per far capire a tutti chi è veramente Dio e come si comporta Dio. Ecco dunque il suo proposito: devo annunciare questo Dio, costi quel che costi. A tutti i costi. E infatti dice: prese con sé i dodici e disse loro: e con noi andiamo a Gerusalemme. E tutto ciò che fu scritto dai profeti riguardo al Figlio dell'uomo si compirà. Ecco, devo annunciare a Gerusalemme chi è veramente Dio. Costi quel che costi. Ecco a cosa andrò incontro, perché annuncerò questo volto del Padre. Sarà consegnato ai pagani, schernito, oltraggiato, coperto di sputi, e dopo averlo flagellato lo uccideranno, e il terzo giorno risorgerà. Infatti avviene che viene appunto flagellato, viene schernito, viene deriso, viene condannato a morte, gli impongono una croce, la porta fino al Calvario, viene denudato, viene crocifisso, viene insultato mentre è agonizzante in croce. E Dio ha permesso che suo Figlio subisse questi oltraggi. Dio ha accettato che l'uomo arrivasse a tanto. Dio ha accettato che suo Figlio, che è parte di sé, perché il Figlio è strettamente congiunto al Padre, al punto da formare una cosa sola. Io e il Padre siamo una cosa sola, un solo Dio in tre persone. Il Figlio è parte del Padre, non è un estraneo. Non è soltanto uno che appartiene a Lui, è suo Figlio, è parte di Lui, ha la stessa unità di natura divina, costituisce una sola realtà con Lui, è il mistero della Trinità, un Dio in tre persone. Ecco, Dio ha permesso che l'uomo distruggesse la sua vita di Dio. Proprio mentre Dio si sta consegnando per amore a quest'uomo, perché vuole farmi capire a che punto giunge la sua misericordia. Lui splende su di me, benedice me, accoglie me, che sono il più ingiusto tra gli ingiusti, il più perfido tra i cattivi. Non si vendica scendendo dalla croce e facendomela pagare, ma rimane in croce, rimane in questo atto di donazione totale. Perde la sua vita pur di salvare la mia vita. Chi dona la sua vita la perderà, chi invece la tratterrà per sé la rovinerà questa vita. E cosa fa Gesù in croce? Dovrebbe vendicarsi, no? Perché appunto ha subito nel suo corpo tutti gli oltraggi che l'umanità gli ha inferto. Porta in sé le piaghe che questi uomini cattivi, ingiusti, gli hanno provocato. Eppure Gesù, quando giunsero al luogo detto Cranio, là crocifissero lui e due malfattori, uno a destra e l'altro a sinistra. Gli uomini lo hanno giudicato malfattore, bestemmiatore, meritevole di morte. Gesù, mentre appunto è in croce, in mezzo a due malfattori, suoi compagni di malefatte, diceva: Padre, perdonali perché non sanno quello che fanno. Non dice: Padre, io li perdono. No, Padre, hanno distrutto tuo Figlio. Quel Figlio che tu hai mandato nel mondo per salvare il mondo, quel dono prezioso che tu hai dato al mondo per arricchire questo mondo, di Gesù che è il dono prezioso per eccellenza, perché è Figlio di Dio, questo tuo dono che tu hai dato al mondo, il mondo lo ha maciullato questo dono, lo ha calpestato, lo ha distrutto. Non prenderli a schiaffi, non castigarli, non vendicarti, perché hanno distrutto tuo Figlio, ma perdonami. Abbi pietà di me, peccatore. Ecco, Dio che si vede distrutto parte di sé, suo Figlio, ecco, è richiamato al suo dovere. Se sono veramente il Dio di Gesù Cristo, il Dio vero, io devo perdonare. Cioè devo fare splendere il sole anche sull'ingiusto. Devo fare piovere anche sul cattivo. Devo essere motivo di salvezza, di perdono, di misericordia, anche per chi non la merita. Ed è proprio Gesù che ha subito tutto questo, che ricorda a me Padre che devo perdonarli, perché io sono il Padre misericordioso. Non posso non perdonarli. E Gesù inventa un attenuante. Perdonami perché non sanno quello che fanno. Ma gli uomini sanno benissimo ciò che hanno fatto. Tu ti sei proclamato re, mentre noi non abbiamo nessun re all'infuori di Cesare. Ti sei proclamato figlio di Dio e tra modo hai bestemmiato, sei reo di morte. Gli uomini hanno coscientemente urlato più volte: crocifiggilo, crocifiggilo. Tutti lo hanno insultato. Sapevano ciò che facevano. Ma Gesù dice al Padre: Padre, perdonami. Sono più stupidi che cattivi. E se anche fossero veramente e coscientemente cattivi, perdonami. Perché tu sei colui che fa splendere il sole sui buoni e sui cattivi. E fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Tu sei il Dio che è motivo di vita per tutti, sia per quelli che ti seguono, sia per quelli che non ti meritano. In questo sta l'amore di Dio. Questa è la prova che Dio mi ama veramente, non come amano gli uomini, ma ama veramente da Dio. Perché mentre eravamo peccatori, Dio si è offerto a noi, ci ha amati. Si è donato a noi, ha avuto tenerezza nei nostri confronti, mentre eravamo perfidi, peccatori, nemici. Ecco perché poi sarà logica conseguenza. Se io contemplo questa misericordia di Dio e rimango affascinato, sbigottito, perché non mi aspetto un Dio fatto così, vorrei un Dio diverso, però scoprire un Dio così per me è una rivelazione, è una cosa inaspettata, è una cosa che mi sconcerta, che cambia il mio modo di reagire, di sentire. È vero? Infatti anche voi amate i vostri nemici, pregate per quelli che vi perseguitano. A chi vi toglie il mantello date anche la tunica. A chi vi chiede una cosa date il doppio. Fate un prestito senza attendere dei contraccambio, la restituzione. Perché se fate del bene soltanto a quelli che vi vanno del bene, che merito ne avrete? Cosa fate di speciale? Anche i pagani, anche i non credenti, anche senza Dio fanno così. E se amate soltanto i vostri amici, cosa fate di particolare? Anche i pagani, anche i non credenti, anche senza Dio, fanno così. Ma voi siete figli di un Dio misericordioso. Perciò siate anche voi misericordiosi come il Padre vostro che sta nei cieli. Per cui Dio si comporta così, non per il gusto di dire: oh, come sei in gamba Gesù, come sei in gamba Dio, mi fai tenerezza, sei un amore. No, Dio si comporta così per dirmi: se tu vuoi rassomigliare a me, essere mio figlio, essere un figlio di Dio, vero, fa anche tu altrettanto. Anzi, se in te, se nelle tue Se nelle tue vene scorre il mio sangue, se in te scorre la mia vita divina, dovresti anche tu fare così. Ma non ci è facile fare così. Perché in noi ci sono due personalità. L'uomo vecchio, che stenta a morire, che fu già riscattato con il battesimo, trasformato in creatura nuova, però conserva i suoi desideri, conserva la sua forza. E poi c'è in noi l'uomo nuovo, che appunto è nato, spuntato con il battesimo. E c'è una lotta tra il bene e il male in me. Perciò io faccio ciò che non vorrei e non faccio invece ciò che vorrei. E infatti la vita cristiana è una guerra, è una lotta, è un combattimento, è un agone, è un duello. E spero appunto, grazie a questa mia creatura nuova, questa vita nuova ricevuta con il battesimo, di poter appunto pian piano mortificare, far morire i desideri cattivi, i desideri della carne, perché prevale in me i desideri dello spirito, cioè i sentimenti di un Dio che è misericordioso. Per cui è molto bello rassomigliare a Dio in questa cosa che è stupefacente, che è inimmaginabile, che supera ogni attesa, ma comporta da parte mia una costante conversione. Ecco il lasciare gli idoli, il mio modo di concepire la vita, il piacere, la gioia, per appunto servire, mettermi a servizio del vero Dio che ha questo volto, ha questi sentimenti, ha questa logica, ha questi atteggiamenti. Ecco dunque il passare da un comportamento mondano a un comportamento, a un modo di essere tipicamente divino, da figlio di Dio. Ecco, Gesù non mi obbliga a fare come lui. Ma lui si presenta così. Si presenta così con la speranza che io rimanga affascinato da questa bellezza inaspettata, che dona veramente speranza a tutti gli uomini in tutte le situazioni, anche al peccatore, anche all'ultimo, ecco, che rimanga affascinato da questa cosa e in quanto affascinato, in quanto innamorato, dica: voglio anch'io fare come te. Mi piace fare come te, perché è troppo affascinante. Così avvenne per Zaccheo. Gesù entrò nella casa di Zaccheo. Scendi, devo subito oggi stesso venire in casa tua. E la salvezza, Cristo, entrò in quella casa. Zaccheo affascinato, perché la salvezza entrava in casa sua, di lui, peccatore, pubblicano, capo dei pubblicani, disse: voglio cambiare vita. Se ho frodato qualcuno, restituirò 4 volte tanto e darò metà dei miei beni ai poveri. Gesù non gli ha imposto queste opere di conversione. Se vuoi che io rimanga da te, che ti sia amico, tu cambi vita. No, no, no. È Zaccheo che, in quanto si è visto accolto da Gesù, mentre lui era ancora uno Zaccheo, un capo di pubblicani, affascinato da questa misericordia sovrabbondante, da questa capacità di accoglienza incondizionata, disse: guarda, affascinato per questo, io stesso decido di fare così. Per cui prima c'è la misericordia, poi c'è la conversione. E la conversione appunto è la conseguenza logica del fatto che tu sei rimasto affascinato da questa bontà, da questa misericordia che tu non meritavi e che tu non ti aspettavi così grande, così incondizionata. con il prossimo ritiro, appunto, noi parleremo di quel tipo di vita convertita, trasformata, che un cristiano appunto accetta di fare perché è affascinato da questa misericordia. Sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché stretta è la porta e la via che conduce alla salvezza, mentre larga è la via che conduce alla perdizione. Sforzatevi, ci vuole impegno, di entrare nel regno di Dio per la porta stretta, per una scelta di vita che comporta coraggio. Perché comportò coraggio a Gesù l'incamminarsi verso Gerusalemme, e fece il volto duro e si diresse decisamente, con determinazione, verso Gerusalemme, perché era un cammino che poi lo portava al dono totale di sé, che appunto comportava il sacrificio della sua vita, lo spogliarsi di tutto. Ecco, io accetto di passare per la porta stretta se veramente sono rimasto affascinato, sedotto da questa visione, esperienza della misericordia sconfinata, sconvolgente di Dio. Appunto, il mio compito era quello di parlarvi di questo Dio misericordioso, parlarvi per ben 2 mesi di questa figura di Dio che noi non ci aspettiamo, che non sempre ci è gradita, ci è simpatica. Però, certo, è una figura meravigliosa, perché è motivo di speranza e di vita per qualunque persona, in qualunque situazione, anche in quella più disperata, in cui umanamente non c'è speranza, non c'è appiglio. Anche in quella situazione Dio è motivo di speranza e di vita. Perciò è meraviglioso avere un Dio così. Che è salvezza, giustificazione per tutti. Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi. Questo è bello. Che voglia questo, e non già premiare i buoni, punire i cattivi come noi invece vorremmo. È bello sapere che Dio è fatto così. Poi è chiaro che rassomigliare a Lui, essere misericordioso come Lui è misericordioso, comporta in me una lotta costante, una costante conversione. Perché c'è in me una parte di uomo vecchio che invece è attaccato ad altre logiche, ad altri affari, ad altri interessi. E talvolta questi interessi, questi affari hanno il sopravvento sull'annuncio evangelico, che perciò cade in terra arida, piena zeppa di sterpaglie, e per cui rimane soffocata questa parola evangelica, questo annuncio nuovo. Ecco, con il prossimo ritiro noi, ecco, cominceremo appunto a parlare di questa via stretta, di questa vita particolare che appunto caratterizza il discepolo di Cristo, che appunto vuole seguire il percorso di Cristo e dunque rassomigliare a Lui. Fate vostri i sentimenti che furono di Cristo Gesù, il quale fece così, 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 così. Ecco, per quest'anno sostiamo, per questo mese sostiamo ancora su questa figura di Dio misericordioso. E cerchiamo, ecco, di lasciarci commuovere, toccare, smuovere da questa immagine. Perché più ci colpisce, più ci dà la capacità poi di rassomigliargli. Pace e bene a tutti.